libro sta suscitando molto successo, addirittura è già stata fatta una ristampa. Ripetiamo comunque subito il titolo, eccetera. Il titolo è Giuseppe e Maria, sottotitolo La nostra storia d'amore, autore Andrea Mardegan, edizioni Paoline, con gli acquerelli di Anna Maria Trevisan, giusto?
Giustissimo.
Il titolo è Giuseppe e Maria, che poi sarebbero i nomi del tuo fondatore, no?
Giuseppe e Maria, certo, Giuseppe e Maria è scrivano, certo, si chiama proprio così, infatti.
Ma mi pare che per lui è un nome solo, o sbaglio?
È un nome solo, infatti lui a un certo punto, anche se in Spagna anche lì è José e Maria, però a un certo punto della sua vita...
Li ha legati assieme.
Li ha legati assieme con l'idea che Giuseppe e Maria devono stare insieme, non si possono separare.
Bellissimo.
Beh, bellissimo questo, sì, è proprio bello. E penso che sia stato un qualcosa che io avevo dentro e che mi ha dato un po' l'ispirazione di parlare di Giuseppe e di Maria insieme, ecco.
Ma volevo dire, tu sei sacerdote dell'Opus Dei da sempre?
Sì, sì, senz'altro, perché i sacerdoti dell'Opus Dei, quelli che proprio sono incardinati nella prelatura, prima entrano come laici, anche già con la vocazione al celibato, dedicandosi al proprio lavoro, al proprio studio, e poi dopo, se ricevono la vocazione al sacerdozio, studiano all'interno dell'opera, nel seminario della prelatura, e poi diventano sacerdoti a servizio dell'Opus Dei, quindi prevalentemente con un servizio da direttori spirituali, da confessori, da predicatori.
Bene, bene. E tu sei sempre stato a Milano?
No, sono stato, diciamo, giusto il primo anno, i primi due anni così, sono stato a Pamplona per facevo la tesi dottorale.
Ah, in Spagna?
In Spagna. Poi dopo sono stato a Verona 17 anni e poi a Milano.
Ma tu sei milanese?
Io sono milanese, sono nato a Milano, sono originario... sono stato battezzato alla Medaglia Miracolosa, ancora la vecchia parrocchia di Valle Lucania, poi da piccolo ci siamo spostati nella zona fiera Sant'Ildefonso, dove ho fatto tutti gli altri, cioè la prima comunione, la cresima e poi la prima messa dopo l'ordinazione.
E hai lì ancora la famiglia?
Sì, papà e mamma, grazie a Dio, anziani ma molto sani e
vivaci.
Mi hanno aiutato anche, soprattutto il papà per questo libro mi ha aiutato, nel senso che ha letto il manoscritto, mi ha fatto qualche osservazione, qualche anche proprio di, ecco, che ho apprezzato.
Bello.
E la mamma pure molto vivace, che fa gruppi di lettura, fa conversazioni, insomma, ecco. E poi ho due fratelli sposati che sono rimasti anche loro nella stessa parrocchia, Stefano e Michele, con vari figli che poi adesso si stanno sposando. E hanno già nipoti, no? Quindi c'è una bella famiglia numerosa.
Sì, sì. Però tu non vivi con la tua famiglia, vivi altrove.
Abito come con i numerai dell'opera, laici e sacerdoti che si dedicano al lavoro apostolico e formativo dell'Opus Dei, abitano in alcuni centri, case che noi riteniamo la nostra famiglia. Anche se sono la minoranza, ecco, perché la maggioranza delle persone dell'opera sono sposati.
Certo.
Loro, ecco.
Allora, Don Andrea, dobbiamo occuparci dell'Annunciazione. Il secondo capitolo, la venuta dell'angelo scompaginò la mia vita. A te la parola.
Grazie. Allora, mentre nel primo capitolo avevo fatto cominciare il dialogo tra Giuseppe e Maria da Maria, e allora invece in questo secondo capitolo finalmente comincia Giuseppe, no? Perché ormai è come se Giuseppe si fosse incoraggiato, no? A parlare, ha trovato la parola, ecco, anche se nel Vangelo sappiamo che non c'è neanche una sua parola. E il secondo capitolo ho pensato, ecco, dopo il fatto, ecco, di essersi ritrovati a Nazaret e già la promessa di essere sposa Maria a Giuseppe, il dialogo tra di loro, ad un certo punto ho pensato come introdurre il fatto che sappiamo dal Vangelo il primo fatto della loro vita, che è l'annuncio dell'angelo a Maria. Allora io faccio introdurre da Giuseppe quel tempo, quei mesi, diciamo così, dopo che c'è stata già la promessa del matrimonio, e lui non sa nulla di questo annuncio e ancora non è avvenuto, no? Anche se Maria, come abbiamo visto nel primo capitolo, già, secondo il mio pensiero, gli ha svelato questo suo proposito di verginità e si sono accordati per questo matrimonio un po' singolare, e nel dialogo che fa Giuseppe io ho pensato di evidenziare qualche dubbio, anche piccola tentazione riguardo a questo compito così difficile. E nel Vangelo noi sappiamo i suoi dubbi riguardo a prendere con sé Maria sua sposa quando già si sa che sta aspettando Gesù, no? E lì poi viene incoraggiato dall'angelo. Io questa titubanza di Giuseppe, che è molto umana e che a noi può capitare tante volte, l'ho evidenziata anche in questa fase. Ecco, per esempio, io vi dico così nel primo capitolo, che in titolo e nel suo dialogo generato di nuovo, no? E faccio dire questo a Giuseppe: vivevo un'alternanza di sentimenti, no? E la gioia del matrimonio ormai vicino, la certezza che Maria era per me, che non l'avevo perduta, che saremmo stati insieme per sempre, ed era luce. Poi arrivavano le tenebre, sentivo dentro di me una voce che insinuava: non è forse detto nella scrittura che l'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà a sua moglie e i due saranno un'unica carne? E noi come avremmo vissuto questo comando? Non stavamo forse trasgredendo il comando di Dio, anzi la sua benedizione? Mi tornava alla mente: Dio li benedisse e disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogatela. E la voce dentro aggiungeva: la vostra è solo superbia, volete mettervi al posto di Dio, farvi una legge a vostro comodo per i vostri capricci. Io ho pensato che Giuseppe è l'uomo giusto, dice il Vangelo, quindi conosceva molto bene la scrittura, e nella loro cultura, come anche faceva notare Papa Benedetto nel libro sull'infanzia di Gesù, è molto presente questa, diciamo, come dire, la fecondità nel matrimonio come segno della benedizione divina, no? E fra l'altro mi viene in mente in questo momento che io, proprio quando ero a Navarra, in Pamplona, studiavo la teologia biblica, feci una tesi proprio su in testi di benedizione divina e procreazione nel libro della Genesi. E si vede che sono collegate, no? La procreazione è collegata alla benedizione divina, quindi capisco che Giuseppe possa aver avuto queste titubanze, no? Mi riprendevo da questi pensieri tristi pensando a Maria: non è possibile che lei si inganni, ha ricevuto da Dio questa missione. Poi tornavano i dubbi: ma io ce la farò? Non ce la farò mai? Non avrò forse bisogno, come tutti, di una moglie e di figli? Che cosa diranno quelli che ci vedranno senza figli? Riusciremo a reggere i loro sguardi di compatimento, di condanna? In questo paesino sanno essere i crudeli, le voci, le chiacchiere. Criticheranno me, criticheranno lei, criticheranno i nostri genitori che hanno combinato il matrimonio. Allora mi dicevo: sei stato troppo impulsivo, dovevi rifletterci, dovevi chiedere consiglio a gente esperta della vita, forse dovevi fare riflettere anche lei, dovevi chiederle se fosse proprio sicura. I miei genitori mi raccontarono la sofferenza di Gioacchino e Anna prima della nascita di Maria, di Zaccaria e di Elisabetta e di tanti altri. Noi, a differenza di loro, questa sofferenza ce l'andiamo a cercare, la scegliamo per noi. Non saremo temerari, stiamo tentando il Signore. Ecco, io penso che di riuscire a mantenere, anche immaginandomi tutta questa titubanza di Giuseppe, questa lotta interiore, tutta la sua santità, tutta la sua il suo essere giusto, no? Perché dobbiamo pensare, a volte ci può venire l'idea che la santità sia una realtà di totale perfezione, senza nessuna ombra, invece sappiamo che non è così. La stessa Maria, che senza peccato originale ha vissuto così la peregrinazione della fede, no? Come ci insegna il Vaticano II. E quindi penso che questo anche ci renda vicini a noi, sia Giuseppe che Maria, anche facendoci così, potendoci identificare con loro nei momenti di difficoltà o di dubbio riguardo al nostro cammino. A volte mi addormentavo con questi pensieri angosciosi, altre volte il pensiero diventava positivo, una luce si affacciava tra le tenebre dell'anima e argomentavo tra me e me: ricordo che nei miei sogni c'era una donna da amare, c'era lei da custodire, non sarà questo un segno che Dio mi ha preparato per essere colui che la custodisce in questo cammino difficile. E mi ricordo che proprio Papa Francesco, quando ha cominciato il suo pontificato proprio nel giorno di San Giuseppe del 2013, ha fatto una bellissima omelia in cui ha evidenziato questo compito, tra le altre cose, questo compito di custode, no? Di San Giuseppe, custode di Maria, che poi ha ampliato anche al discorso di custode, no, del nostro, della custode del creato. Passavo dalla speranza all'euforia, poi al dubbio, all'angoscia che il dubbio mi metteva addosso. Una mattina mi svegliai con la testa e il cuore pesanti, avevo avuto incubi. Corsi alla fontana per riempire la brocca e lavarmi con l'acqua fresca per tentare di scacciare quei pensieri. Mi trovai Maria, come una fontana di luce. La vista di lei e il suo sorriso mi fecero scomparire ogni dubbio. Da quel giorno tornai alla fonte ogni mattina alla stessa ora e lei c'era sempre. Era come un respiro d'aria buona, un raggio di luce e di serenità. Un arcobaleno dopo la tempesta. Sperimentavo che sarebbe stata lei ad aiutarmi, lei che era la fonte e l'origine della mia decisione di seguirla nello stesso cammino. Lei sarebbe stata anche la continuazione. E a me piace molto, è piaciuto molto in questo libro, diciamo, mettere in evidenza come potremmo chiamarla così, vorremmo la devozione per Maria di Giuseppe, è veramente unica, perché quello che tutti noi sperimentiamo, no? La vicinanza di Maria, la sua attenzione materna in tutte le vicende della nostra vita, e la sperimentiamo e la conosciamo per fede e la proviamo anche con la nostra preghiera. Ecco, per Giuseppe anche c'è stata, solo che per lui, ecco, si è manifestata con una vicinanza veramente straordinaria, che noi, che è unica, no? Perché lui era proprio il suo sposo, no? Allora, ecco, io forse a questo punto potrei passare a quello che è il dialogo di Maria. Io l'ho introdotto con queste parole del testo, tessendo il vestito nuziale. Stavo tessendo il mio vestito nuziale. Ero sposa di Giuseppe e me lo ripetevo mentre tessevo. Volevo che ogni punto, ogni filo di quell'abito fosse un atto d'amore per lui, un bacio per il mio sposo. Nella nostra lingua baciare si dice con una parola che significa dividere lo stesso spirito e respirare insieme. Ecco, io in questo libro, qualche lettore mi ha fatto notare, evidentemente anche contento, no? Che ho manifestato alcuni gesti di tenerezza, no? Il braccio, la carezza, il bacio, che sono gesti molto umani e che esprimono l'amore tra i due sposi, che pure rispettano anche tutto il loro proposito di verginità, secondo il mio pensiero. E quindi anche condividere lo spirito di Dio, dice Maria, quello spirito che Dio soffiò su quella creatura di terra dando vita all'inizio, lo spirito di Dio che aleggiava sulle acque all'inizio della creazione. La venuta dell'angelo introduca, salto qualche parte così, lucente, dolcissima, scompaginò la mia vita.
Certo, questo è proprio l'inizio della storia.
È l'inizio della storia, cioè questo io mi introduco con questa frase proprio in quello che è il dato evangelico primo che noi conosciamo. No? La sua voce soave mi riempì di lodi, gioisci pieno di grazia, il Signore è con te. Invece di gioire mi turbai molto. Ecco, noi questa storia l'abbiamo meditata migliaia di volte, non è mai sufficiente, ma la conosciamo bene. E mi preoccupai, come quando intravediamo che il futuro può cambiare completamente da un istante all'altro e non sappiamo dove ci porterà quella novità, quella notizia buona o cattiva. E qui faccio una spiegazione un po' umana del turbamento, che però poi è anche un turbamento soprannaturale, perché lei sa a cosa allude o intuisce un po' a cosa allude l'angelo. Ci piace sapere, prevedere il futuro, avere la vita programmata, pianificata. Quelle parole che risuonavano negli annunci della scrittura mi lasciarono presagire richieste grandi, difficili. Ebbi la percezione dell'irrompere di qualcosa di nuovo e di inaspettato che avrebbe rivoluzionato la mia vita. Accade infatti l'imprevedibile. Adesso sono sempre presente quando accade l'imprevisto, no? Quello tragico e quello festoso. Sono la madre dell'imprevisto. Io penso che questa così un'esperienza che ho fatto ascoltando tantissime persone e anche dicendoglielo, quando accade, ecco, qualche vicenda imprevista, sia appunto bella sia invece dolorosa nella vita di noi cristiani, ma anche di tutte le persone che magari sono lontane da Dio, ma non sono lontane dal cuore di Maria. Maria poi lo si fa sempre presente, no? È sempre presente a consolare. E anche se ciò che accade è pensato da Dio e lungo la vita egli stesso ti ha preparato, dice Maria con le mie parole, nessuno di noi sfugge al turbamento, alla paura, al baratro dell'ignoto. Anche questa paura, questa angoscia di Maria e di Giuseppe ce li rendono molto vicini. Tutta la tua vita concentrata in un istante, l'angelo mi disse di aver paura e mi rivelò il motivo del mio timore. Conciperai un figlio, vedrai la luce e lo chiamerai Gesù, che significa Dio salva. Verrà chiamato figlio dell'Altissimo. Ero una ragazzina quando l'angelo si presentò a me, ero molto giovane, ma conoscevo tutto degli uomini e della vita. Mia madre mi aveva spiegato ogni cosa, sapevo che quell'amore mi fa concepire un figlio e poi partorire quello. Il Signore era con me, il Signore che era con me, perché l'angelo mi disse, ecco il Signore è con te, mi aveva chiesto di donarlo tutto a lui come in un olocausto, ma se mi ero sbagliata, eccomi, se Dio voleva un'altra cosa, eccomi. Se voleva che concepissi con Giuseppe, eccomi, ma tu angelo lo devi sapere, non puoi non sapere se viene da Dio, e se non lo fai te ne parlo io. Di questo non ho paura, ma ho pudore. E allora mi venne di manifestare il mio proposito antico e il mio eccomi con una domanda di poche parole in cui c'era tutto. Come avverrà questo, poiché non conosco l'uomo? Ecco, io meditando questo brano tante volte, no, dell'Annunciazione di Maria, queste parole di Maria che appunto ad alcuni rendono perplessi, cioè che non sanno spiegare, io provo a dare la mia piccola, dal mio piccolo, insomma, questa spiegazione un po' psicologica, se vogliamo, cioè Maria proprio per pudore, per delicatezza e anche perché sa che l'angelo la capisce, gli dice in poche parole quello che lui sa, no? E allo stesso tempo si rende disponibile a qualunque cosa il Signore le voglia indicare, no? Cioè è disponibile ad essere la madre dell'Altissimo, il figlio dell'Altissimo, e allo stesso tempo dice come avere questo, cioè che cosa devo fare. Giuseppe, a questo punto mi viene da dire questa cosa assolutamente bella, ma Giuseppe, perdonami, lo sai che ti conosco e ti amo, e ti ho promesso di essere tua sposa, ma non ti conosco come Adamo conobbe Eva, che concepì Caino e poi Abele. Sappiamo che questo verbo conoscere nella Bibbia significa, con una parola bellissima, no? Significa il mistero dell'amore comunale tra il marito e la moglie, che poi che può dare origine alla nostra vita. Ed è molto bello che la Bibbia lo dica così, ma che allora Maria, quando dice non conosco l'uomo, sta dicendo questo, allo stesso tempo dice Giuseppe, in quelle parole c'eri tu l'uomo che conoscevo, ma non conoscevo. Stavo dicendo all'angelo, se il Signore vuole questo genere di conoscenza, eccomi. Ma non era quella la via. L'angelo mi disse che lo Spirito Santo stesso sarebbe sceso su di me, mi avrebbe coperto con la sonda la potenza dell'Altissimo, perciò colui, dice l'angelo, che nascerà sarà santo e sarà chiamato figlio di Dio. Citò Elisabetta, che anziana era rimasta incinta dopo lunga sterilità, mi colpì quella notizia, nulla è impossibile a Dio, disse l'angelo, mi confortò, mi aiutò a credere possibile quella cosa impossibile. Credetti e mi affidai, ecco la serva del Signore, faccio quello che tu vuoi, disponibile a ciò che mi chiedi. A questa follia d'amore ero dentro la follia di un matrimonio vergine ed entravo nell'impensabile. Sono la madre dell'impensabile, e tu Giuseppe che eri nella trama di quel tessuto pieno di baci promessi, che eri presente in quelle mie parole che sembravano nasconderti, tu dove eri inconsapevole quando accadeva a me l'impensabile? Immaginavo che l'angelo sarebbe, prima o poi, venuto da te. Il giorno dopo alla fontana mi vedesti piena e silenziosa, luminosa e reticente, nuova e un po' sfuggente. Ti raccontai del viaggio da Elisabetta e della novità su di lei, non potevo svelarti la fonte. Ti dissi solo che una carovana sarebbe partita l'indomani. Vado a trovarla, vado ad aiutarla. Vado a raccontarle di noi, lei ci aiuterà. In quel momento mi fidai, come sempre, anche del mio cuore, che mi suggerì di aspettare a parlarti. Pensai che saresti rimasto tutto da solo per molto tempo, forse 3 mesi. Elisabetta era al 6° mese, aveva detto l'angelo, e non ne avresti potuto parlare con nessuno. Sarebbero potuti venire migliaia di dubbi. Come avresti fatto? Così mi parlò. parlava in pori. Devi esserci tu vicino a lui quando lo saprà, perché insieme a te capirà, insieme a te riuscirà a superare tutte le paure e le tentazioni di lasciarti. Aspetta a dirlo. Sarebbe troppo difficile per lui adesso. Seguì il mio cuore senza dubitare.
Ecco, un attimo, sospendiamo un attimo perché vorrei mettere in risalto due frasi che hai scritto qua. E sono, dunque, sono la madre dell'imprevisto, e poi la pagina dopo dici sono la madre dell'impensabile. È molto interessante.
È molto interessante, sì. Perché noi a volte, cioè, sapendo che a Maria è successa una cosa unica in tutta la storia del mondo, no? Allora possiamo sentirla un po' lontana da noi. Invece anche a noi, nel nostro piccolo, possono accadere imprevisti e cose magari un po' impensabili, ma soprattutto quando il Signore si avvicina alla nostra vita e ci chiede qualcosa di difficile.
Bene, prosegui pure perché è interessantissimo anche questa reazione di Giuseppe.
Sì, dopo l'annuncio dell'angelo, corsi da... No, ecco, io direi che qui in questo capitolo praticamente c'è Maria che decide di non dirglielo subito. Poi esattamente cosa è successo esattamente non lo sappiamo, io mi immagino che sia stato così, che lei gliel'abbia detto poi dopo, no? Quando torna dalla casa di Elisabetta dopo 3 mesi. Invece a questo punto io ho introdotto, siccome la figura di Anna, della mamma di Maria, l'avevo introdotta solo per dire che aveva un po' di questa, diciamo, demenza senile, immagino così, no? E cosa che anche ci rende molto vicini alla mia, perché ci fa capire che lei ha avuto esperienza di tante sofferenze umane, no? Anche della malattia. E, però a questo punto lei invece, pur senza dirlo alla mamma, perché pensa che lei non possa capire, è troppo grosso questo mistero, però lei corre da sua madre. E una figlia sempre ha bisogno di confidare alla mamma quando è incinta di sé e quando sta aspettando un bambino. Maria in questo momento, secondo me, non ce la fa e pensa di non farlo, come non l'ha fatto con Giuseppe. Lascia che sia l'iniziativa di Dio, come Dio ha avuto l'iniziativa con lei, che abbia l'iniziativa con Giuseppe e poi eventualmente con i suoi genitori, se Dio avesse deciso così. Dopo l'annuncio dell'angelo, corsi da mia madre e l'abbracciai ringraziandola infinitamente di avermi fatta crescere nel Tempio. La sua perdita di lucidità era stata un dono del cielo per alleviare le sofferenze. Aveva sofferto tutta la vita per me, prima perché non arrivavo, poi nella mia attesa, poi ancora per l'affidamento al Tempio. La sua vita era stata dedicata alla donazione del desiderio più grande, un po' come Abramo. Negli anni, mentre venivo educata nel Tempio, lei pensava continuamente a me, ero nel profondo del suo cuore, mi cercava, mi chiamava nel sonno, voleva rassicurazioni sulla mia salute. Avermi allontanato era più forte di una perdita. A volte pensava che ad Abramo Dio aveva chiesto un sacrificio più lieve. Lo aveva fatto perché Dio, che amava infinitamente, glielo aveva chiesto e lei glielo aveva promesso. Dopo l'annuncio dell'angelo capì che era grazie al suo sacrificio che il Signore mi aveva scelta e riempita di grazia. Lei era stata capace di donare un dolore enorme, di amare una vita di lacrime per Dio e per me. In quel momento lo capivo e sentivo una gratitudine immensa per i miei genitori. Senza di loro non sarei stata amata così. Dio si era commosso il giorno in cui fui presentata e mi benedisse insieme a loro. Dio volle alleggerire il suo carico privandola di parti di memoria. Lo Spirito Santo a volte agisce così, anzi, capii con il tempo che spesso agisce così. Si muove su strade apparentemente difficili per spianare la nostra strada verso Dio. Nell'abbraccio di quel giorno sentii che potevo colmare tutti i sacrifici e le sofferenze di mia madre. Avevo coscienza della grazia su di me e di poterla condividere così con lei. Da quel giorno mia madre acquistò una grande pace d'amore. Io un po' mi immagino che...
Bellissimo.
Già c'ha insieme il suo cuore Gesù, con quell'abbraccio ha fatto con sua madre qualcosa di simile a quello che poi accade con Elisabetta. Cioè, mi ha passato per prima questa grazia di Dio incarnato che già ha cominciato a vivere nel suo grembo.
Ecco, mi ha colpito molto questa frase. Dopo l'annuncio dell'angelo capii che era grazie al suo sacrificio che il Signore mi aveva scelta e riempita di grazie. Bello.
Sì, è bello, perché i nostri genitori sono sempre grandissima parte, no? Anche nella nostra vocazione, e a Sacco Seminario Scudale piaceva dire il 90% della nostra vocazione lo dobbiamo ai genitori, e anche nel caso di Maria è bello pensare che sia così, i santi Gioacchino e Anna, e guardando la loro santità, ecco, anche Dio ha guardato poi l'umiltà della sua serva.
Poi mi ha colpito moltissimo quello nella pagina precedente che dici: la sua perdita di lucidità era stato un dono del cielo per alleviarle le sofferenze.
Eh sì, è molto audace dire così, però penso che sia l'unica spiegazione che ci possiamo dare di fronte a queste realtà che sono molto misteriose dal punto di vista umano.
Certo.
Anche che ci provoca. Va bene.
Molto bello, complimenti. Senti, allora adesso ci darai una bella benedizione per entrare sempre più in questo spirito in cui sono vissuti Giuseppe e Maria.
Sì, va bene, Valentino. Allora io do a tutti. A te, a tutte, allora, a tutta Radio Maria, a tutti gli ascoltatori di Radio Maria e in particolare di questa serata, la mia benedizione con l'intercessione di Giuseppe di Maria. Il Signore sia nella vostra vita, nella vostra famiglia, nel vostro lavoro, nella vostra gioia, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen. Grazie infinite, ci risentiamo.